Ecco, sono felice di accogliervi questa sera. Grazie a voi tutti che avete voluto essere presenti. Mi sembra che sia un appuntamento non solo importante, ma anche interessante, visto che la nostra valle, porterà, offrirà l'olio per la lampada di San Francesco in questo anno. È bello che, iniziamo con un po' di anticipo, anche a dare un senso al gesto che compieremo, che verrà compiuto da alcuni di noi, in modo particolare dalle nostre autorità, ma credo che ci rappresentano tutti e quindi è un gesto che possiamo ben dire che faremo tutti insieme attraverso di loro. Quindi è bello che lo iniziamo insieme e lo iniziamo con la presenza qui ad Aosta dei due custodi, il custode della Porziuncola, padre Massimo Travascio, in mezzo alla tavola, e poi il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Marco Moroni. Io voglio solo così dare il benvenuto. Ringrazio anche della presenza dei due sindaci, il sindaco di Aosta, il sindaco di Assisi e di altre autorità che vedo in sala. E un grazie a tutti voi, davvero molto sentito. Lascio la parola a Vanna Balducci, che è la responsabile del nostro ufficio comunicazioni sociali, che modererà questa nostra serata. Grazie e buona serata a tutti.
Ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Franco Lovignana per questa introduzione a nome della diocesi, anche a nome del sindaco, la dottoressa Roberta Proietti, sindaco di Assisi, Gianni Nuti, sindaco di Aosta. Siamo tutti reduci di una mattinata molto intensa, molto ricca, molto bella, dopo la conferenza stampa al Salone di Palazzo Vescovile, alla presenza di tutti i colleghi giornalisti, ma alla presenza delle massime autorità della Regione, del Consiglio Valle, del CELVA e naturalmente del Comune di Aosta. È un piacere essere qui questa sera, le parole che sentiremo. Siccome si parla di olio, ma si parla di questioni che hanno un sapore, entra nelle nostre vite, la vita di San Francesco, che questa sera attraverso i nostri custodi, poi spieghiamo anche perché si chiamano custodi. E cercheremo di entrare davvero nella storia di San Francesco e oserei dire, come dicevo oggi, quando ci siamo conosciuti, abbiamo avuto l'occasione di vivere l'esperienza della conferenza stampa e del pranzo insieme, lo spessore della vita e delle parole che possono entrare adesso come allora. 1182 la nascita di San Francesco, 1226, fra 3 anni si celebreranno gli 800 anni della salita al cielo. Ma il tempo della vita trascorso in terra ha qualcosa da dire anche a noi oggi, in questo tempo storico. E infatti cercheremo un'attualizzazione. Ho il piacere di presentarvi padre Marco Moroni, frate minore conventuale della provincia italiana di Sant'Antonio di Padova, ordinato presbitero nel 1999, ha seguito il baccalaureato in teologia presso l'Istituto Teologico Sant'Antonio, dottore di Padova. Attualmente ricopre l'incarico del custode del Sacro Convento di Assisi. Quindi entriamo già un po' in questa visione. Ci sembra già un po' di essere ad Assisi, si respira già un po' quest'aria. E ho il piacere di presentare padre Massimo Travascio. Sentiremo anche questa cadenza emiliana perché è modenese e ci piacciono le cadenze perché oggi davvero abbiamo sentito tante cadenze, quindi ci siamo sentiti un po' italiani. Poi oggi ci hanno fatto uno scherzo, ma lo raccontiamo dopo, vero signor Sindaco? Ci hanno fatto uno scherzo. Ci siamo sentiti molto patriottici oggi. Ho il piacere così di raccontarvi che padre Massimo Travascio, dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, ha una licenza in teologia morale conseguita a Roma ed è presbitero dal 2013. Ora è custode della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli. Quindi pensiamo alla porziuncola e il nostro cuore comincia a battere forte. Le parole che sentiremo questa sera, che si alzeranno un po' da questo tavolo, vogliono essere, come dicevamo questa mattina, non solo istituzionali, ma parole che si innestano davvero sulla nostra vita e sulla nostra esistenza. Ci sarà a ottobre il pellegrinaggio della diocesi di Aosta e quindi si entra già un po', 8 maggio oggi, giorno della Madonna di Pompei, facciamo questo ponte in questo mese di maggio con ottobre, con questo 4 ottobre. Lascio la parola, credo, subito a Padre Marco, vero? Comincia lui, comincia Padre Massimo, inizia padre Massimo. Sì. Bene, allora grazie per essere con noi anche questa sera. E allora a voi davvero un buon ascolto e una buona partecipazione, perché non è solo un ascolto, ma è proprio una partecipazione della nostra vita. Grazie.
Ecco, allora leggo io. Allora anche da parte mia il saluto più cordiale e soprattutto il ringraziamento per l'accoglienza davvero festosa, grande, cordiale che Aosta ci ha riservato, sia dal Vescovo, che quindi dalla Chiesa di Aosta, sia da parte delle autorità civili, dal Sindaco, dal Presidente della Regione. Davvero un grazie grande. Approfitto per dire solo una cosa: il custode è colui che custodisce, semplicemente. Il problema è capire che cosa custodisce: i luoghi, custodisce le persone, custodisce, nel mio caso, la tomba di San Francesco con la Basilica di San Francesco, nel caso di Padre Massimo, la Porziuncola, il luogo più caro a Francesco, dove è avvenuto anche il momento finale del transito. Custodiamo appunto non solo le strutture, sarebbe un po' poco, anche se è molto impegnativo, ma le persone, ovvero la comunità, e poi i numerosissimi pellegrini che giungono in questi due luoghi santi. E allora comincio leggendovi un brano dalle Fonti Francescane. Questa è un'edizione vecchia e piccola, ma praticamente sono un po' il condensato di tutti i testi di Francesco e su Francesco dei primi tempi. E così dice uno dei testi: da allora, con grande fervore ed esultanza, egli, Francesco, cominciò a predicare la penitenza, edificando tutti con la semplicità della sua parola e la magnificenza del suo cuore. In ogni suo sermone, prima di comunicare la parola di Dio al popolo, augurava la pace, dicendo: «Il Signore vi dia la pace». Il primo tra quelli che seguirono l'uomo di Dio fu un abitante di Assisi, devoto e semplice di spirito. Dopo di lui frate Bernardo, raccogliendo questo messaggio di pace, corse celermente al seguito del santo di Dio per guadagnarsi il regno dei cieli. Egli aveva già più volte ospitato Francesco nella sua casa. Ne aveva osservato e sperimentato la vita e i costumi e, attratto dalla sua santità, cominciò a riflettere seriamente finché si decise ad abbracciare la via della salvezza. La sua conversione a Dio servì da modello per tutti quelli che vennero dopo di lui. La venuta e la conversione di un uomo così pio riempirono Francesco di una gioia straordinaria. Gli parve che il Signore avesse cura di lui, donandogli il compagno di cui ognuno ha bisogno e un amico fedele. Presto venne alla sua sequela un altro cittadino di Assisi, ed ecco sopraggiungere frate Egidio, uomo semplice, retto e timorato di Dio. Dopo di lui arrivò un altro e finalmente il loro numero divenne 7 con frate Filippo, al quale il Signore aveva toccato e purificato le labbra con il carbone ardente, così che parlava di Dio con spirito mirabile, eccetera.
Bentrovati a tutti, anch'io vi saluto proprio con il saluto di San Francesco, che il Signore vi dia pace. Padre Marco diceva: siamo custodi della Porziuncola, siamo custodi della tomba di San Francesco. Io aggiungerei anche che siamo custoditi da questi luoghi, perché un po' in realtà è proprio questo quello che avviene, no? Con tutte le difficoltà che ci possono essere anche nel cercare di custodire questi luoghi, il primo servizio che questi luoghi fanno è sicuramente alla nostra persona e alla nostra vocazione. Quindi ecco, io mi sentirei di dire, ecco, sono in questo caso mi sento veramente custodito da un luogo di grazia come la Porziuncola. E vedete, circa 800 anni fa nasceva un uomo, Francesco d'Assisi, da Madonna Pica e Pietro di Bernardone. E questo uomo nasce, e che cosa succede? Che quest'uomo restituisce, lo dicevo già un po' anche stamattina alla conferenza stampa, restituisce al mondo la speranza. Perché San Francesco non crede soltanto in Dio, ma crede nell'uomo, crede in ogni uomo, e crede che se anche il mondo a volte è contraddittorio, complesso, la realtà è contraddittoria, complessa e difficile, questa realtà deve essere pienamente abitata, deve essere pienamente assunta, deve essere pienamente affrontata. Un cardinale che si chiama Matteo d'Acquasparta, nei Sermones di San Francesco, dice che se prova di una grande e viva speranza è il compiere grandi cose e intraprendere azioni audaci, chi mai ne intraprese così grandi e ardite come San Francesco? Ecco, tutte le volte che noi pensiamo alla figura di Francesco, pensiamo sicuramente a una figura che ci affascina, che ci attrae. Ma che cosa è che ci attrae, che cosa ci affascina di San Francesco? Beh, sicuramente un tratto che ci attrae della vita di Francesco, soprattutto in un mondo che quello che viviamo, che a volte ci sembra così complesso, è la sua semplicità. Sì, è vero, Francesco era un uomo semplice, però dobbiamo stare molto attenti a non cadere negli slogan. A volte noi viviamo spesso, no? Anche al giorno d'oggi, di slogan. Francesco è sicuramente un uomo semplice, o meglio diventa un uomo semplice nell'esperienza che farà nella sua vita, nell'esperienza di un incontro, che è l'incontro con il Signore. Questo lo renderà semplice, questo lo renderà fruibile a tutti, ed è quello che succederà da quel momento in poi fino ad oggi. E allora, vedete, Francesco ha vissuto una svolta, potremmo dire, esistenziale nella sua vita. Che cosa succede? Succede che nella vita di Francesco, del giovane Francesco, a un certo punto avviene che in Francesco c'è questo movimento di conversione, cioè lo spostamento del baricentro da se stesso verso qualcun altro. Ecco, il segreto, un po' uno dei segreti di Francesco è sicuramente questo, aver spostato il baricentro della propria vita da se stesso verso qualcun altro. E per fare questo, Francesco si rende conto che ha bisogno di mediazioni. Le mediazioni sono mediazioni estremamente concrete, ha bisogno di mediazioni umane, Francesco, ha bisogno del prossimo, ha bisogno degli altri. Non è che questo è un movimento semplicemente che lui può decidere con la propria volontà, ma è un'esperienza da fare. Anche noi tante volte, presi nel nostro egoismo, presi dal nostro io, ecco, facciamo fatica a uscire da noi stessi, a rinunciare al nostro io, al nostro egoismo, per porre il nostro baricentro fuori di noi. Ma questa è un'esperienza che, per esempio, la vita della comunità, la vita della fraternità, la vita complessa che viviamo ogni giorno, in qualsiasi ambito, nella scuola e nel lavoro, ecco, questa è un'esperienza che siamo chiamati, che facciamo tutti, che sentiamo come un'esperienza fondamentale. C'è sempre qualcosa che ci porta fuori di noi. E Francesco fa questa esperienza, la fa in modo particolare un giorno, in un incontro particolare che vive Francesco, che è l'incontro con un lebbroso. E per questo passo la parola a Marco.
Leggo direttamente da ciò che dice Francesco stesso, e lo dice nel suo testamento, vuol dire che era qualcosa che davvero gli stava a cuore. Il Signore dette a me, frate Francesco, di cominciare così a fare penitenza. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. È il momento della conversione raccontato da Francesco. Sappiamo che ci sono stati altri momenti in cui Francesco fa dei passaggi, l'incontro col crocifisso di San Damiano, ma questo è ciò che lui racconta. E ripeto, se lo racconta nel testamento è senza dubbio qualcosa che gli stava molto a cuore. L'incontro con l'altro problematico tra l'altro, il lebbroso, non uno desiderabile, uno da tenere lontano. E proprio questo incontro e questo superare se stessi per andare incontro all'altro che cambia radicalmente il cuore di Francesco. La conversione avviene lì. E dice, è molto bello questo, ciò che mi era amaro mi fu tramutato in dolcezza d'animo e di corpo. Cioè pensare che qualcosa che è ripugnante, qualcosa che terrei lontano, invece riesce a diventare dolce perché... perché io ho fatto un salto e qualcuno me l'ha fatto fare, il Signore. Cioè non è semplicemente un andare a servire, ma è un cambiare totalmente prospettiva. Com'era Francesco? Ne abbiamo diverse biografie, abbiamo tante biografie diverse. E se pensiamo che per Gesù... si sono utilizzati, quattro hanno fatto dei dipinti di Gesù, i Vangeli, no? Più i Vangeli apocrifi, insomma sono visioni diverse dello stesso uomo Dio. Ma... e per Francesco è avvenuto un po' lo stesso, per cui noi possiamo appoggiarci su una biografia, sull'altra, ma io comincerei proprio a dire cosa gli ha detto ad un certo punto uno dei frati, Masseo. Uno molto legato a lui, tra l'altro è sepolto vicino a lui in Basilica. E Masseo, un giorno, seguendo Francesco, continuava a chiedergli, ma perché a te, Francesco? Perché a te? Perché a te, Francesco? Perché a te? E Francesco ad un certo punto dice, ma insomma, dimmi, perché a me che cosa? Perché a te tutti vengono dietro, tu che non sei né bello, né intelligente, né pieno di soldi. Cioè, quindi, cioè, gliele ha dette tutte. Provo a mettermi io nei panni di Francesco e ricevere tutte queste descrizioni così. Sei nulla, eppure tutti ti seguono. E Francesco rimane un pochino pensieroso, poi alza gli occhi al cielo e poi risponde, sai perché a me? Masseo, sai perché a me? Perché a me? Fa un po' il verso di Masseo. Perché Dio non ha trovato nessuno peggio di me per mostrare invece la sua gloria, la sua grandezza. Come dire, tutto ciò che io compio, il fatto che io attiri, che uno dopo l'altro arrivino frati da me, che la gente mi segua, ma non viene dalle mie doti, dalle mie caratteristiche, da quello che sono, ma semplicemente dal fatto che attraverso di me riescono a vedere il Signore, divento semplicemente una trasparenza. C'è l'umiltà di Francesco qui, ma c'è una profonda conoscenza di sé, di un uomo semplice, ma come ascoltiamo adesso, anche complesso.
Sì, dicevo prima che Francesco è un uomo semplice, però Francesco è un uomo semplice che vive la complessità del suo tempo. Pensiamo che il tempo in cui Francesco vive c'era il papato, c'era l'impero, ci sono i nobili, ci sono i mercanti, ci sono i cantastorie, ci sono i predicatori itineranti, ci sono gli eretici, ci sono i crociati, ci sono i saraceni, c'è la piaga della lebbra. Insomma, c'è tutta una realtà complessa che Francesco è chiamato a vivere, esattamente come oggi. Se noi ci pensiamo, noi siamo immersi anche noi in una realtà che è complessa e non siamo diversi da Francesco, quindi Francesco non è poi così lontano da noi in quello che vive. Ma la realtà che vive Francesco non è soltanto complessa, ma è una realtà a volte che è anche contraddittoria, e questa contraddittorietà la viviamo anche noi, nel senso che provate a pensare anche nella nostra vita di fede, quante volte abbiamo sentito, beh, l'importante è la preghiera, solo Dio basta. E anche questo non l'avrà pensato anche Francesco, soprattutto nel suo slancio iniziale. Poi ci si accorge che sembra che in realtà non sia vero, non sembra vero che Dio possa bastare davanti alla difficoltà, alle difficoltà anche della vita. Esiste, mi colpisce sempre, no? Esiste un canone di Tesè che probabilmente conoscete, che dice: niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta. È vero, uno può cantare questo canone, ma poi noi sappiamo che c'è bisogno delle relazioni, c'è bisogno di un lavoro, c'è bisogno dello studio, c'è bisogno di tante altre cose. Ed è vero che Dio basta, però è anche vero che quando viviamo la complessità e la contraddittorietà anche di queste relazioni, sembra che Dio non basti affatto. Allora, importante che cos'è? L'importante è saper cogliere che sta avvenendo intorno a noi e in noi tutte le volte che viviamo questa complessità e contraddittorietà, che è necessario andare più in profondità, cioè cercare di cogliere in quello che viviamo che c'è una profondità ulteriore rispetto a quello che sono le contingenze della vita e anche le difficoltà, quelle più palesi anche della vita. Saper leggere quella che è la realtà che ci interpella. Pensiamo anche ai nostri grandi slanci. Forse la nostra vita non è contraddittoria, dicevo, anche nel nostro cammino di fede, ma anche nel nostro cammino anche di uomini. Vorremmo donare la vita e poi magari non riusciamo dall'altra parte a rinunciare a niente. Oppure ci perdiamo in cose di poco conto. Anche quella di Francesco è una vita contraddittoria. Pensate, Francesco a volte dice: il Signore mi rivelò che dicessi il Signore ti dia pace, che è il saluto di Francesco. La sua predicazione è sicuramente una predicazione di pace, ma poi leggiamo in altre parti dei suoi scritti, per esempio, dove vediamo che è una persona che sa essere una persona anche estremamente dura. Un esempio, Francesco dice: se un frate viene trovato che non recita le preghiere, deve essere preso, deve essere custodito giorno e notte, come incarcerato, consegnato nelle mani del superiore al cardinale protettore. Un metodo che sembra quasi inquisitoriale. Oppure Francesco, che da una parte dice di voler essere minore, quindi il più piccolo, di voler essere sottomesso a tutti, anche alle persone più semplici, e lo dirà anche ai frati: siate sottomessi a tutti. E poi in un altro brano dirà: io comando fermamente che. Ma allora vuoi essere minore o vuoi comandare? Vuoi obbedire o vuoi comandare? Questo perché lo dico? Per dimostrare ancora una volta che la contraddittorietà fa parte della nostra vita. Noi tutti ci troviamo a volte a vivere delle contraddizioni. Abbiamo il desiderio di pace e poi nel nostro desiderio di pace siamo aggressivi con quelli che ci sembra che non vogliano la pace. Non è forse una contraddizione? E allora forse in questo dovremmo recuperare un tratto della vita anche di Francesco, un tratto del suo stile, che è proprio lo stile della minorità. Che cosa vive Francesco? Come vive questa contraddittorietà?
È proprio il come vive che cambia le cose. Perché noi possiamo trovarci a sperimentare situazioni diversissime, possiamo trovarci appunto a sperimentare che il nostro sentire è estremamente in contraddizione con ciò che poi facciamo, ciò che poi viviamo, ciò che il mondo ci butta addosso, ciò che la società, insomma, la famiglia a volte, la comunità. Non è sempre facile vivere questa scelta, ma mi sembra che l'importante è ciò che fa Francesco, sia proprio mettere a fuoco che c'è uno stile in tutte queste relazioni, anche in quelle più contraddittorie, anche nei problemi più grandi, ed è proprio lo stile della minorità che secondo me uno è forse l'elemento più caratterizzante della vita di Francesco e di ciò che Francesco chiede ai suoi frati, tant'è vero che dice: i miei frati si chiamino frati minori. Allora noi, quando penso che nel pensare comune, attraverso i numerosi film che sono stati realizzati su Francesco, attraverso la predicazione eccetera, spesso si mette a fuoco la fraternità, un elemento importantissimo. Spesso si mette a fuoco la povertà di Francesco, e senza dubbio, il senza nulla di proprio. Direi che la minorità è però ciò che innerva tutti questi elementi. Minorità che vuol dire appunto l'ultimo e il servo di tutti, essere l'ultimo e il servo di tutti, evangelico, perfettamente evangelico. E il dire io non conto nulla, questo almeno nella volontà, poi lo scopriamo anche noi, è quello che diceva Massimo poco fa, scopriamo anche noi che in alcuni momenti è difficile non reagire in una maniera che diventa oppure è difficile o impossibile per il ruolo che ricopriamo non intervenire per dare un'indicazione netta e anche severa. Sto pensando a Papa Francesco, che a volte viene anche così bistrattato per certe scelte, ma mi veniva in mente mentre poco fa Padre Massimo diceva che appunto questo frate che non prega deve essere messo in prigione praticamente. Papa Francesco segue la stessa linea, è duro con chi ha fatto una scelta, è accoglientissimo con tutti gli altri, ma non è in contraddizione la cosa. Cioè, se tu hai scelto di vivere il Vangelo in maniera seria, retta, e non lo fai, e io sono devo richiamarti. E Francesco lo fa, e Papa Francesco fa lo stesso. Io, pensate, San Francesco scrive, si autodefinisce spesso negli scritti, io, Francesco piccolino. Tra l'altro abbiamo avuto entrambi, anche tu penso, c'eri, la possibilità di vedere il corpo di Francesco, che è stato qualche anno fa, abbiamo fatto una non è una ricognizione in senso stretto, ma è, si trattava di vedere se era ancora in ordine, se non aveva perso frammenti, eccetera. Ma era davvero piccolino. E questo mi ha provocato una tenerezza incredibile, perché lui che si definisce piccolino, effettivamente era un uomo da nulla, come dicevo prima, come gli ha detto Masseo, non sei niente. Eppure lui da uomo da nulla, ancora oggi lo ricordiamo per tutto ciò che ha vissuto e per uno stile, appunto, quello della minorità che ancora oggi ci interpella. Come possiamo vivere senza pretese? Quanto arrivismo, quanta ricerca di notorietà, di avere, di godere, di appropriarci degli altri, no? Il tentativo, poi non è detto che tutto funzioni, ma il lavoro su di sé è proprio questo.
Ma se Francesco vive una vita che non solo in apparenza, ma anche realmente, esattamente come la realtà, è una vita complessa, una vita contraddittoria, per certi tratti l'esperienza di Francesco è anche un'esperienza che può apparire assurda. Perché utilizzo questo termine? Provate a pensare, c'è un brano della vita che riporta, della vita di Francesco, che viene denominato La perfetta Letizia, dove ad un certo punto c'è Francesco che arriva alla Porziuncola dai suoi frati, è sera, fa freddo, bussa alla porta e i frati gli rispondono: noi siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te, che sei semplice e idiota. Siamo tanti numericamente e tali, quantitativamente, che non abbiamo più bisogno di te. In poche parole, lo buttano fuori, lo lasciano fuori. Francesco bussa di nuovo. Gli rispondono: qui non entrerai. Insiste: ma almeno stanotte. Gli dicono: vai dai lebbrosi. Provate a pensare, Francesco, che ha iniziato la vita facendo misericordia ai lebbrosi, termina la sua vita andando a chiedere la misericordia ai lebbrosi. Come Francesco ha vissuto allora questa vita complessa, contraddittoria, a volte anche assurda? Come ha potuto vivere tutto questo? Quello che era un po' mia intenzione è anche restituirvi un Francesco estremamente reale, e non ideale. come tante volte lo ci viene presentato e come anche tante volte lo conosciamo. Francesco è una persona che riesce a vivere tutto questo perché si è fidato di Dio. Riesce a vivere questa complessità, contraddittorietà e assurdità fidandosi di Dio, il Dio di Gesù Cristo che è entrato nella storia e si è sporcato le mani con questa storia. Ecco dove trova la forza Francesco di vivere tutto questo. E chi aderisce a Gesù, chi guarda a Gesù, più si appassiona per la storia di Gesù, più si appassiona per la storia dell'uomo. Perché il primo ad appassionarsi per la storia dell'uomo è stato proprio Gesù Cristo. E allora vedete, Gesù è entrato nella storia e Francesco è stato affascinato da Gesù. E guardando a Gesù si è appassionato della storia, è entrato nella storia, è entrato dentro alle assurdità, dentro alle contraddizioni, dentro alla complessità della vita. Ed è entrato lì perché ha riconosciuto che lì dentro c'è la presenza di Gesù Cristo. Gesù si fa incontrabile proprio lì, nella complessità, nella contraddittorietà e nell'assurdità della nostra vita. E allora Gesù è vivo, è presente anche oggi. E il messaggio di Francesco è più che mai attuale anche oggi, perché tutto questo lo viviamo anche noi. E allora vedete, Francesco desiderava la libertà, desiderava la gioia, desiderava la felicità, come me, come te. È l'uomo sicuramente dai grandi desideri, ma a un certo punto lui prende una decisione, sceglie di accogliere un invito che è quella di impostare tutta la sua vita con il seguire le orme di Gesù Cristo. Infatti il programma di vita che abbraccia è proprio questo, lo dirà nella sua regola, al numero uno della sua regola, vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E che cosa succede? Succede che nell'abbracciare questo programma di vita, vivere secondo la vita del Santo Vangelo, Francesco accoglie il suo nome nuovo, Frate Francesco. Ecco il nome nuovo di Francesco, un nome che è legato alla logica del dono di sé. Per condividere la condizione degli ultimi, l'uguaglianza di essere fratello di tutti, e in questo processo scopre e soprattutto verifica che sono vere quelle parole che il Vangelo dice: chi trova la sua vita la perde e chi perde la sua vita la trova. Senza nulla di proprio. Francesco sceglie di vivere così.
Trovare e perdere, avere, possedere, restituire, sono tutti i termini che ricorrono moltissime volte nel vocabolario di Francesco. Vi leggo due brevi testi dalle ammonizioni, che sono delle esortazioni ai frati, in fondo. Un po' la preghiera della buonanotte, qui ci sono i fratelli salesiani che so che mi sembra che Don Bosco aveva questa, no, il messaggio della buonanotte, se non sbaglio, ma un po' lo faceva anche Francesco, lasciava questi semi che poi sono stati trascritti. Dice per esempio in una di queste ammonizioni: al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere eccetto il peccato. E in qualunque modo una persona peccasse e a motivo di tale peccato il servo di Dio, non più guidato dalla carità, ne prendesse turbamento e ira, questo servo di Dio accumula per sé come un tesoro quella colpa. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive senza nulla di proprio. Ed egli è beato perché, rendendo a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, non gli rimane nulla per sé. In un'altra delle ammonizioni dice: sono vivificati dallo spirito della Divina Scrittura coloro che ogni scienza che sanno e desiderano sapere non l'attribuiscono al proprio io, ma la restituiscono con la parola e con l'esempio all'Altissimo Signore Dio, al quale appartiene ogni bene. Francesco ha il terrore di possedere qualcosa. Qualcosa che non vuol dire del denaro o un oggetto o una casa o, che ne so io, oggi un conto in banca. No. Francesco ha il terrore di diventare colui che in qualche modo si impossessa di un titolo, di una persona, perché diventa talmente invidioso, talmente geloso, perché si impossessa del bene fatto da qualcun altro, si impossessa della scienza che ha accumulato con lo studio, l'abbiamo appena ascoltato, e che invece è opera di Dio. Si impossessa, ecco, l'impossessarsi è qualcosa di terribile, e d'altra parte anche qui fortemente biblico. Prende e mangia l'uomo, la donna all'inizio. Il prendere e impossessarsi. Per Francesco invece questi termini, restituire, rendere, sono fondamentali. La nostra esistenza, se è impostata, è la nostra di chiunque, frati, suore, ma laici, chiunque, se è impostata su questi parametri, sul riconoscere che ciò che abbiamo non è nostro, ma ci è donato e siamo chiamati a gestirlo, ma siamo chiamati anche a restituirlo, allora cambia tutto. Ed è la dinamica dell'Eucaristia. Avete in mente che ad un certo punto della celebrazione il sacerdote prende il pane, benedetto sei tu, Signore, per questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo consegniamo a te, lo riconsegniamo, perché diventi per noi il corpo di Cristo. Questa è la logica evangelica ed eucaristica che Francesco mette in atto. Cioè l'idea che tutto ci è stato donato e che tutto siamo chiamati a ridonare, a non impossessarcene. Mi sembra che questa sia la chiave per risolvere moltissime delle questioni nostre, le beghe familiari, fino alle situazioni più atroci e più grandi. Ma questa è la prospettiva. Se so che io non dispongo di nulla, non posso disporre, perché non è mio. Il mondo, il creato, la natura, le cose di ogni giorno. Se le vivo senza possederle, senza nulla di proprio, appunto, cambia.
E nell'assumere questo nuovo nome nuovo, Frate Francesco, ecco, in quel nome nuovo che gli viene donato, Francesco comprende non soltanto la propria vocazione, ma comprende anche la propria missione. Mi piace spendere una parola, vedo che ci sono anche alcuni giovani in sala, no? Perché tante volte ci si chiede, no? Che cosa vorrà Dio dalla mia vita? Qual sarà il progetto di Dio sulla mia vita? Vedete, io posso stare tutta la vita a chiedermi che cosa Dio vuole da me, ma sicuramente vivrò da persona matura e responsabile, quindi sarò capace di entrare nella mia vocazione. Sapete quando? Soltanto quando interpreterò la vocazione non soltanto come un dono, ma anche come un appello, il vivere per gli altri e con gli altri. Un appello non soltanto per la propria perfezione, felicità, gioia e libertà, ma un appello perché anche gli altri possano vivere la loro perfezione, felicità, gioia, libertà. Quindi un appello che risponde a questa dinamica, il vivere per gli altri e con gli altri. E dov'è che io posso vivere pienamente tutto questo? Vedete, è molto semplice, ma in realtà è qualcosa anche di complesso a volte. Tutto questo lo posso vivere nella Chiesa. E sapete perché? Perché la Chiesa custodisce tutte le vocazioni, e lo sappiamo. Custodisce tutte le vocazioni. Aprirsi ai bisogni di questa, aprirsi ai bisogni della Chiesa, questa è la vera sequela di Cristo. Francesco sceglie di seguire il Signore non soltanto perché riceve dal Signore una chiamata come un dono, ma soprattutto anche perché riceve questa chiamata come un appello nel servire gli uomini del proprio tempo, gli uomini del suo tempo. E allora aprirsi ai bisogni, dicevo, della Chiesa, questa è la vera sequela di Cristo. E qual è il luogo dove Francesco è stato educato a questa verità? Francesco leggeva la parola di Dio e la vita di Gesù, anche con le sue apparenti contraddizioni, come dicevamo all'inizio. Perché come vi dicevo, nella parola di Dio, per esempio, c'è prendete i pesi gli uni degli altri, giusto? Ma c'è anche ognuno prenda la propria croce. Nella parola di Dio c'è porgi l'altra guancia, ma c'è anche la domanda perché mi percuoti? Ma allora cosa bisogna fare? L'uno e l'altro, come dicevamo prima. C'è questa armonia della verità totale. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in cerca della pecora smarrita o fare come Gesù con il giovane ricco quando gli dice mi dispiace per te ma non posso correrti dietro? L'uno e l'altro. E Francesco capisce che è necessario lasciarsi guidare dallo Spirito, che è lo Spirito di Gesù, lo Spirito di Gesù di Nazareth. E quando è che uno si lascia guidare dallo Spirito? Quando è che una persona vive secondo lo Spirito? Lo Spirito Santo, potremmo dire, mi ispira a fare questo. Certo, ma che cosa ti ispira a fare? Perché se quello che lo Spirito ti ispira a fare ha i tratti della vita di Gesù, vuol dire che è veramente lo Spirito Santo, altrimenti no. Ecco che allora che per un sano discernimento bisogna tenere insieme tutte queste cose. E l'esperienza della prima fraternità francescana, lo sappiamo, l'esperienza che fa Francesco è un'esperienza di Vangelo vissuto che diventa attraente per altri. Francesco non ha mai chiesto a nessuno di seguirlo, mai. Ma gli altri, vedendo esattamente come in quei brani che abbiamo letto all'inizio, vedendo come Francesco viveva, scelgono di seguirlo. Perché nella testimonianza di Francesco fanno l'esperienza di Gesù Cristo. Vedono che quello che viveva Francesco era un Vangelo possibile.
Questa esperienza di Francesco è portata alla massima espressività nel momento delle stimmate. Quando Francesco, che tra l'altro era in un momento difficile della vita, 2 anni prima della morte, aveva lasciato la guida dell'ordine perché ormai molti frati non lo capivano più, molti erano entrati, altro che quei 7 di cui parlavamo all'inizio, erano 5.000 circa, e molti facevano fatica ad adeguarsi al rigore di Francesco. Allora Francesco lascia la guida dell'ordine, è un momento difficile per lui, si sente come rifiutato, l'abbiamo sentito anche nel racconto della Perfetta Letizia, in fondo, che prima ha citato Fra Massimo, cioè puoi andartene, potete andarvene via, siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te. Quando uno si sente dire così non è che proprio sia al massimo della vita, no? Allora, quell'esperienza, insieme alla cecità, Francesco era quasi cieco verso la fine della vita e poi stremato, ormai ne aveva fatte di cotte e di crude e davvero era così, ormai faceva fatica, insomma. Ma in questa situazione chiede una risposta al Signore, chiede la sua presenza, si pone anche molte domande, ma è valsa la pena di tutto questo? Ed è lì, è in quel momento che, sapete l'episodio delle stimmate, l'evento delle stimmate sul Monte della Verna, in preghiera Francesco finalmente ha la risposta. E un serafino, o il Signore nella forma di un serafino, di un angelo con 6 ali, forse crocifisso egli stesso, gli imprime i segni della sua passione, le stimmate. Francesco è il primo stigmatizzato della storia, poi ci sono tanti scritti, qualcuno che dice ma era perché si era talmente immedesimato lui, e quindi sono episodi di tipo psicologico, eccetera, eccetera. Nessuno è obbligato a credere a un evento di questo genere, che è un evento soprannaturale, però sta di fatto che qui c'è la totale assimilazione. Come dire, prima diceva Massimo, Francesco diventa colui attraverso il quale si conosce Cristo. San Bonaventura, raccontando il momento delle stimmate, dice: così il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Il verace amore di Cristo. È bellissima questa affermazione, sintetica, lapidaria. Francesco viene trasformato nell'amato, nel Signore Gesù. È come se il padre in quel momento dicesse: ecco, adesso sei mio figlio, sei totalmente lui. In fondo questa è la chiamata che Francesco, a cui Francesco anelava, cioè in fondo la sua vita era stato proprio questo. Massimo citava prima questo momento del seguire le orme, no? Seguire le orme del Signore Gesù. La vita cristiana proposta proprio come una totale assimilazione a Cristo. In fondo questo è ciò che lui permette agli altri di cogliere, ed è ciò che poi attira. No? Non sarà appunto la sua bellezza o ricchezza, ma sarà questa totale immedesimazione, che non è opera di Francesco, ma che è anelito di Francesco ed è opera di Dio. Allora, dentro questa situazione, appunto, Francesco si lascia plasmare e guidare dallo Spirito, come diceva Massimo, e allora la prima fraternità francescana vive proprio questa esperienza, no? Del seguire uno che... ma è Francesco o è Cristo? Ma chi vedo a fianco a me? Io dico che se la nostra vita fosse così, cioè se uno potesse dire: ma il mio custode, se un frate della mia comunità dicesse un giorno: ma sto confondendomi, o il mio custode chi è? Io spero di non avere le stimmate fisiche, uh-huh. Insomma, però questa somiglianza è ciò che cerco.
Ed è questa la novitas, potremmo chiamarla così, di Francesco, no? La capacità di mettere insieme le diversità attraverso l'esperienza del Vangelo. E questa è proprio l'esperienza della fraternità. E che cosa significa anche per noi oggi? Ma perché è bello anche ed è possibile soprattutto poter vivere il Vangelo nella fraternità? Perché questa parola è così attuale ma allo stesso tempo così profetica. Significa vivere la pace, vivere il frutto di una rivelazione e di un dono da parte di Dio, che è proprio il dono della sua pace. I fratelli portano Cristo e la sua pace. Infatti anche il contenuto della predicazione della prima fraternità francescana qual era? Il Signore ti dia pace, l'annuncio della pace e l'annuncio della conversione. Convertitevi e fate frutti di penitenza. Convertitevi al Signore Gesù. Accogliete il Signore nella vostra vita. E allora vedete, un altro aspetto che riguarda proprio la fraternità e che oggi è estremamente attuale, perché è quello che si cerca di vivere nella fraternità e soprattutto il pensare, di pensare anche un mondo che possa mettere al centro lo stile della fraternità. E in un mondo in cui si parla oggi tanto anche di cura delle relazioni, provate a pensare anche alla cura del creato, quanto se ne parla, no? Anche oggi. Provate a pensare che la cura non è soltanto servizio per la guarigione di una malattia, ma deve essere proprio la cura, deve essere proprio un cambiamento, un'inversione di ciò che oggi noi consideriamo come scarto in una risorsa. L'attenzione all'aria che respiriamo, alla luce che ogni mattina ci accoglie, al cibo che ci alimenta, all'acqua che ci disseta, ai sapori che stimolano il nostro palato, ai suoni che sollevano la nostra mente al vero e al bello. Tutto deve essere degno di cura e di attenzione.
Fra Massimo ha citato alcuni elementi che oggi sono molto in voga e che spesso finiscono per caratterizzare la nostra lettura di Francesco. Uno è Francesco uomo di pace, appunto. Sapete che forse questo elemento è stato messo in evidenza soprattutto a partire dal 1986, quando Papa Giovanni Paolo II chiamò ad Assisi, in un momento difficile, i rappresentanti delle religioni a pregare per la pace. Certamente non era solo questo elemento, ma questo ha caratterizzato in maniera molto forte, e Francesco, uomo di pace, lo è sicuramente. Così come il tema del creato. Pensate che Papa Francesco scrive Laudato Si, l'enciclica Laudato Si, proprio dall'incipit della preghiera di Francesco, del Cantico delle Creature. E la cura del creato è oggi uno dei temi fondamentali associati alla figura di Francesco. Dobbiamo stare attenti però a non finire per incasellare Francesco, e perché Francesco è stato tirato per la giacchetta in molti da modi tutti. Diversi. Allora è diventato il predecessore della nostra sindaca, che è qui, il predecessore, 100 anni fa, ne aveva fatto l'araldo dell'italianità. Era il periodo fascista, quindi occorreva mettere... Ecco, e tutto era funzionale a questa... Francesco diventava questa figura, oppure appunto Francesco e l'ecologia, e allora è patrono dell'ecologia, d'accordo, d'accordissimo, però non è solo questo, è uomo di pace, è un rivoluzionario, pensate ai film della Cavani il primo film della Cavani. Allora il rischio è incasellare Francesco, e questo ci porterebbe fuori strada, e piuttosto però c'è da dire ciò che è il fondo. E l'ha citato Massimo prima: se predica la pace, predica prima di tutto la conversione. Quando scrive ai reggitori dei popoli, Francesco, c'è un testo, hai una lettera, ai reggitori dei popoli. Sapete cosa dice ai sindaci, ai presidenti della regione, ai capi del governo, eccetera? Dice convertitevi, non dice... Dovete fare questo, fare quello, mettere in ordine i ponti, le strade, fare pace con i vostri... Ma non lo cita neanche, no? Dice convertitevi e mangiate il corpo di Cristo. Cioè, siate eucaristici, cioè partecipate, vivete dell'Eucaristia. È questo appello fondamentale, ed è l'appello ad essere uomini e donne di fede, quello che Francesco ci propone, prima di tutto. E allora tutto diventerà una conseguenza. La cura del creato nascerà da questo sentire che io, come figlio di Dio, sono stato creato da Lui allo stesso modo delle piante e degli uccelli, che sono miei fratelli e sorelle. E Madre Terra è Madre Terra, è questa madre comune che ci ha generati. E se siamo fratelli tutti, altra enciclica di Papa Francesco, firmata proprio sulla tomba di Francesco, anche questo deriva da lì. E allora più la nostra vita diventa assimilazione a quella di Cristo, quello che dicevo prima, allora più allora semineremo pace, Una postilla mi è venuta in mente adesso. Abbiamo al Sacro Convento una sala che veniva chiamata la Sala Donodoni, perché il pittore Donodoni aveva realizzato un'ultima cena lì. Da qualche anno si era deciso di chiamarla Sala della Pace, perché lì si era firmato un accordo, la Tavola della Pace, eccetera. Tavola della Pace. Solo che sulla targa si è voluto anche scrivere in inglese, perché arrivano tanti gruppi anche dall'estero. Allora cosa hanno scritto? Peace Room. Abbiamo scoperto che Peace Room per gli inglesi Vuol dire sala della pace, ma cosa vuol dire concretamente? Vuol dire sala in cui ti perdi, in cui stai in pace, la sala del relax, in cui magari con qualche profumo, chissà, cioè sei finalmente... Ma non è questa la pace, va bene? Allora cambieremo la traduzione, va bene? Ma la pace è tutt'altra cosa, a volte è estremamente combattuta dentro di noi, prima di tutto.
Sono partito dicendo che 800 anni fa nasceva al mondo un uomo di nome Francesco che restituisce al mondo la speranza. Noi oggi tante volte siamo tentati proprio su questo tema, perché tanti sono i venti che spirano, che cercano di togliere la speranza all'uomo. E allora mi colpisce tanto, vorrei concludere così dicendo che se a volte, forse anche in questo momento della nostra vita, sia personale che anche comunitaria, ma anche un po' vedendo quello che sta accadendo nel mondo, no? Ci sembra di vivere un tempo che è privo di stelle, privo di punti di riferimento, ricordiamo che Francesco, come ci viene ricordato proprio in un bellissimo libro che si chiama La sapienza di un povero di Leclerc, una notte sospirò disorientato dalla mancanza di stelle, ma poi subito pensò: bisogna forse attendere l'alba per seguire il Vangelo e per aderire all'invito del Signore? E subito gli vengono in mente le parole: tuo è il giorno, tua è la notte, tu hai fissato la luna e le stelle, sono le parole di un salmo. E Francesco, alzando la voce, salutò il silenzio dicendo: nel nome del Signore sia pace a questa casa. E l'eco dei boschi intorno a lui gli rispose: a questa casa. Il tempo di mettersi in gioco, il tempo di poter pensare ancora che il Vangelo è una strada percorribile, il Vangelo è veramente la strada che tutti siamo chiamati a percorrere per raggiungere il vero compimento, il nostro vero compimento nel Signore, per il nostro compimento nella felicità, nei desideri più profondi anche che portiamo nel cuore. Ecco, il momento giusto è adesso. E mi piace proprio consegnarvi le ultime parole di Francesco alla Porziuncola, quando dice ai suoi frati: io ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni la vostra. Che il Signore veramente ci insegni a compiere ognuno di noi la nostra parte nella Chiesa.
Sono stati davvero meravigliosi. Penso di poter interpretare i sentimenti di tutti voi qui presenti. Il tono della voce e l'esperienza che portate dentro come custodi ci consente di custodire le vostre parole e di lasciarle lavorare dentro per il cammino che ciascuno di noi ha all'interno della propria esistenza. Molte sono le parole, le immagini che Padre Marco e Padre Massimo ci hanno offerto, e mi vengono in mente alcuni verbi eucaristici, no? Proprio il prendere, lo spezzare, il donare, il tema dell'eucaristia. Tema al quale siamo chiamati a interrogarci ogni qualvolta abbiamo la possibilità di avvicinarci a questo pane e sentirci spezzati dentro e sentirci inclusi in un qualcosa che è più grande di noi. È un tema molto, molto, molto importante. Mi sposto però su un argomento caro a Papa Francesco, caro a chi di noi si occupa delle persone che gli sono affidate, di cui si è custodi, perché ognuno di noi qui è custode di qualcuno. E penso al tema di Madonna Povertà. Tema caro, ci guardiamo intorno è un tema del quale sentirci un po' strapazzati, un po' spezzati come l'Eucaristia. Dopo lascio anche la parola a voi. Ma credo che Madonna Povertà solletichi un po' tutti. Ci spendete una parola?
Nella Basilica di San Francesco, sopra l'altare della Chiesa Inferiore, sono rappresentate nelle vele, sono rappresentati i tre voti attraverso delle allegorie, castità, povertà e obbedienza. E la povertà è rappresentata da una donna, qui adesso è di moda il body shaming, come che si chiamano tutte queste cose qui, il sessismo, eccetera, però quella donna è davvero brutta. Adesso permettetemi, insomma. Quindi non desiderabile, vestita di stracci, e Francesco le sta mettendo l'anello al dito. Sono le mistiche nozze rappresentate tra Francesco e Madonna Povertà, e chi presiede alla celebrazione è Cristo in mezzo ai due. La cosa interessante è che l'autore, un giottesco, rappresenta è il fatto che ai piedi della povertà, oltre a due personaggetti che le danno fastidio, uno le tira i sassi, l'altro con un bastone la insidia, c'è un rovetto, ci sono dei rovi spinosi. E invece dalle spalle della povertà esce un roseto, fiorito, quasi a dire che la miseria è una roba brutta, ma brutta. Ma la povertà scelta per amore di Cristo fa fiorire la vita, cambia le cose. Allora, stamattina si parlava con qualcuno dei presenti, del fatto anche col presidente della regione, che spesso noi è da come ci poniamo di fronte alle cose. Uno può essere ricchissimo e avere di tutto, o uno può essere poverissimo, ma alla fine, se sarà capace di condividere e vivrà in letizia la sua situazione e saprà ringraziare e ridonare, restituire, appunto.
Perché è un tema che ci interpella, un tema che ci tocca. Visto che si parla di donne, ho visto già che Gilbert è pronto, poi diamo la parola. Il grande tema dell'amicizia di Francesco. Oggi è già uscito questo tema. Molte delle persone presenti non erano con noi questa mattina. Per cui il tema dell'amicizia di Francesco, visto che c'è un premio della città di Assisi su Madonna Jacopa.
Sì, non è della città di Assisi, è della città di Marino.
Che è la città
Natale di Frate Jacopa dei Sette Soli. E velocissimamente vi racconto la vicenda. Sapete che Francesco, nei suoi soggiorni romani, ogni tanto quando andava a Roma si fermava presso questa nobildonna che si chiamava Jacopa dei Sette Soli, e con cui diventerà amico. E questa donna cucinava per lui quando passava insieme ai suoi frati, e soprattutto Francesco si ricorda di questi mostaccioli, che sono dei biscotti fatti con il miele e le mandorle, e che gli piacevano tanto. E dovete sapere che nel momento in cui Francesco chiede di morire alla Porziuncola, posato nudo sulla nuda terra, chiede al Signore un po' di consolazione. Ormai sapete, Francesco era estremamente malato, ormai veramente sfinito, vicino alla morte, chiede un gesto di consolazione e dice ai suoi frati, confida a uno dei suoi frati, quanto mi piacerebbe ancora una volta assaggiare quei mostaccioli che mangiavo quando passavo da Frate Jacopa. E improvvisamente sentirono bussare i frati alla porta del convento, e Frate Jacopa si presentò al capezzale di Francesco con un vassoio di questi dolci che a Francesco piacevano tanto, e anche con il panno cenerino. Ecco, quando verrete anche ad Assisi, in una delle celebrazioni, soprattutto nella celebrazione del transito, ci sarà anche questa commemorazione anche di questo gesto, di questa nobildonna che si è resa presente in quest'ottica della cura, della tenerezza, Ecco, questi tratti che sono estremamente femminili, di una grande amicizia anche che ha coinvolto Francesco e frate Jacopo, ecco, si presenta al capezzale consegnandogli questi biscotti e questo panno cenerino con cui poi fu sepolto Francesco. E Francesco, ecco, poté assaggiarlo ancora una volta prima di morire. Ma Francesco, sapete che dietro a Francesco c'è anche una grande donna che è Chiara. Chiara degli Offreduci, quando scappa da casa perché è intenzionata a seguire Francesco, verrà accolta proprio da San Francesco alla Porziuncola, e proprio in Porziuncola verrà il taglio dei capelli, che era il simbolo della consacrazione religiosa. E poi, dopo una breve esperienza in un monastero di Benedettine, Chiara poi dopo andrà e vivrà a San Damiano. Però ecco, sicuramente queste amicizie spirituali sono state amicizie che hanno segnato la vita di Francesco, no? Ogni tanto sentiamo dire che dietro un grande santo c'è sempre una grande santa e viceversa, no? A volte c'è questa complementarietà che si vive anche nella vita spirituale, che è estremamente importante. Francesco questo l'ha vissuto, ha saputo trarre da queste amicizie spirituali proprio il bene che il Signore voleva consegnargli attraverso queste figure, sia frate Jacopo che santa Chiara.
Una custodia reciproca. Allora abbiamo qualche minuto, se ci sono delle osservazioni, delle domande, qualche approfondimento per Padre Massimo e per Padre Marco. Abbiamo Gilbert a disposizione con il microfono, se c'è il piacere di condividere qualche pensiero.
Fare anche le scale.
Gilbert dice che è disposto a fare anche le scale e salire sopra. È vero che le parole che sono state dette sono davvero molto significative. Don Alessandro Valeriotti.
Buonasera. Io volevo chiedere se era possibile spendere due parole per l'approfondimento su Francesco in dialogo con i musulmani, con la terra d'Oriente, con le comunità cristiane d'Oriente.
Nel 2019 ho avuto il privilegio di essere presente al Cairo a questa commemorazione dell'incontro di Francesco con il Sultano. È venuto ad Amietta e dopo Papa Francesco si era già recato in Medio Oriente, aveva firmato questo documento anche ad Abu Dhabi e c'è stata questa commemorazione proprio ad Amietta. Proprio nel 1219 Francesco parte nel desiderio di incontrare anche colui che in quel momento gli rappresentava forse la persona più lontana, no? Anche dal Signore, che era il Sultano. Quindi parte e si dice, almeno nei pochi scritti anche che abbiamo, si dice che Francesco riuscirà a fare questo incontro con il Sultano, e in questo suo desiderio, Francesco parte in questo desiderio anche di martirio, ma il Signore sappiamo benissimo che non aveva pensato per lui questo. L'unica cosa che forse aveva pensato per lui era un po' questa malattia che lui contrae anche nel viaggio di ritorno, che poi gli causerà quasi la cecità, e Francesco incontrerà il Sultano e si dirà che il Sultano, si dice che il Sultano non si convertì, ovviamente, ma rimase estremamente colpito dal coraggio di questo piccolo uomo e soprattutto dalla sua temerarietà nel desiderare di incontrarlo per poter dialogare. Allora, Francesco uomo di pace, Francesco uomo del dialogo, quante volte non è stato detto, un uomo che è estremamente rispettato. Noi, penso anche ai miei confratelli, no, che vivono anche nei paesi dove si è a maggioranza musulmana, dove c'è una presenza musulmana di maggioranza, ecco, i frati sono estremamente rispettati, non solo forse perché sono in minoranza, ma sono rispettati molto anche per come vivono, per il loro desiderio di vivere in fraternità, ma soprattutto per la loro modalità di accoglienza e il loro desiderio di dialogo continuo, cioè il desiderio di vivere questa complessità anche della situazione, come dicevo un po' anche all'inizio, come qualcosa di costitutivo della nostra vita a cui non ci si vuole sottrarre. Mi metto in una situazione che è diversa dalla mia, però cerco di viverla pienamente, cerco di assumerla e cerco di spendere tutto me stesso perché il dialogo, la relazione sia possibile e, perché no, attraverso forse dei tratti che sono i tratti del mio vivere evangelico, ecco, posso testimoniare qualcosa, gettare semi che un giorno forse nasceranno.
Aggiungo un'esperienza di pochi giorni fa. Sabato è venuta da noi una docente islamica, una persona di cultura. Abbiamo fatto un giro in basilica, ho raccontato di qua e di là, e desiderava vedere questo affresco di Francesco il Sultano. Gliel'ho spiegato per quello che conoscevo e per come mi raccontano, insomma. E poi lei mi ha raccontato che nei loro testi si racconta che di questo incontro non si parla di Francesco in senso stretto, si parla di un uomo così che comunque a tutta prova è Francesco, insomma. E si racconta che i due si misero a parlare dei falchi, perché tutti e due amavano i falchi, questi uccelli. Allora, e io ho pensato, ma guarda, l'incontro a volte avviene sulle cose più semplici. Le grandi teologie a volte rischiano di portarci fuori strada o comunque di non farci incontrare. Anche certi proclami o il volere a tutti i costi convertire, oppure... Però il cominciare da lì, dalle cose di tutti i giorni, quelle che sono le nostre passioni semplici, no? I falchi, ma in fondo, ma voglio dire, non si è messo a parlare, cioè, secondo questo racconto, insomma, forse era stato l'esordio, l'inizio di un dialogo, no?
Ma... Nella pace.
Io vengo, con un amico, vengo da circa 200 chilometri. Però... quando ho saputo che c'era questa iniziativa e conoscendo molto bene padre Marco e il sindaco di Assisi, sono venuto con un mio carissimo amico e prima di venire siamo passati in casa San Giuseppe, Suor Teresina, e comunque sono contento di essere venuto, siamo contenti. La mia domanda, semplicemente, proprio con lo spunto che padre Marco, un amico carissimo, il suo intervento che ha fatto poc'anzi, la semplicità nelle cose, e durante il vostro graditissimo intervento, il vostro pensiero di San Francesco, mi sono preso anche degli appunti. Mi piace, perché chi smette di imparare inizia a invecchiare, un concetto di vita. Io dico che ho 28 anni, ma in effetti ne ho 82. La domanda che faccio è in relazione al titolo San Francesco d'Assisi e il suo messaggio per oggi. La domanda è questa, semplicemente. Cosa in concreto alla società San Francesco può dare? Voi l'avete detto, tante cose. Ma la cura delle relazioni, come applicarle oggi in un contesto sociale, politico, estremamente eterogeneo? E un altro concetto, che poi si collega con questo, vivere per gli altri e con gli altri. Che bello! E ho avuto la disgrazia di perdere una figlia proprio qui in valle. Lei era così, viveva per gli altri. Ecco, un appello proprio in concreto, semplicemente due o tre cose, come dire A più B, C più D, semplicemente. Che cosa io vorrei uscire? Già penso di avere qualcosa, ma il fatto di confrontarmi e il fatto di sentire dalla vostra voce che siete i maestri della pace. Assisi ha avuto, poi mi parlerò col sindaco, ma il vessillo della pace che è andato in orbita, ho il piacere di dire che sono stato un semplice protagonista, ma nella valenza di chi? Della società, non per me, ma per gli altri. Grazie dell'attenzione.
Allora, io mi ripeto, ma faccio un riassunto brevissimo di alcune cose che ho già detto, perché secondo me sono di una praticità estrema. Francesco ci chiede di convertirci, primo. Cioè, nel mondo di oggi, cosa fare per risolvere il problema delle guerre, dell'inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera? Convertirci. E quindi guardare a lui e vivere di lui. E tentare in qualche modo, per quello che ci compete, di assomigliare sempre più a Cristo. Perché d'altra parte è lui la nostra pace. Quindi è lui che può, è lui che mette insieme i popoli, è lui che abbatte i muri di separazione, è lui che eccetera, eccetera, eccetera. E lui con il suo sguardo nei confronti del padre e dei fratelli, che allora si è messo in atto, è tutt'altro rispetto alla belligeranza, rispetto al calpestare i diritti degli altri, dei popoli, rispetto al fare un uso dissennato delle risorse. Ma proprio è quello sguardo che cambia le modalità di azione. E l'altra cosa che dico, cominciare a parlare dei falchi, cioè cercare ciò che unisce, in maniera molto semplice.
Aggiungo solo una cosa anch'io. Ho una consapevolezza che io posso donare soltanto quello che ho, non posso donare quello che non ho. E quindi io credo che posso donare agli altri la pace se prima di tutto ho fatto un'esperienza di pace, soprattutto di un'esperienza di colui che è la pace, come diceva Marco. Io posso dire agli altri come si vivono le relazioni se soprattutto ho provato a vivere le relazioni secondo un modello, che è il modello della relazione per eccellenza, che è il modello di vivere le relazioni secondo Gesù Cristo. Ecco, io penso che sia questo. Ecco, il centro unificatore di tutto, il comune denominatore, è trovarsi, com'è possibile per i francescani, per la Novitas francescana, per la prima fraternità francescana intorno a Francesco, poter vivere il Vangelo. Ecco, loro hanno trovato questo comune denominatore, cioè il vivere insieme, partendo, mettendo al centro il Vangelo. E quindi, come diceva Marco, noi dobbiamo trovare qualcosa che ci unisce, partendo anche dalle cose semplici. Vedete, il Vangelo in realtà è anche semplice. Poi ho detto nella mia spiegazione, ho mostrato che a volte può mostrare forse anche delle contraddizioni piuttosto che altro, ma in realtà, ecco, per quello che stiamo dicendo, voglio dire, è una cosa semplice perché è qualcosa che l'uomo, qualsiasi uomo, anche il più semplice, anche il più illetterato, come era anche Francesco che si definiva così, è capace di cogliere. Perché sappiamo benissimo che il cuore è capace di Dio. E se Dio si è rivelato all'uomo con un linguaggio, che è il linguaggio del suo figlio Gesù, vuol dire che quello, il linguaggio di Gesù, è il linguaggio che noi possiamo comprendere tutti. E questo diventa il centro unificatore anche delle nostre possibilità di relazionarci con tutti.
Bene, io direi che il tempo è buono per gustare le parole che Padre Marco e Padre Massimo ci hanno donato questa sera, elargendo, espandendo davvero questa ricchezza fatta di estrema essenzialità. perché con le parole che sono state dette siamo andati davvero al nucleo centrale, siamo andati a esplorare una terra da abitare, che è fatta di pace, che è fatta di presenza di Dio. Allora, la giornata di oggi è stata una giornata che ha avviato la Regione Val d'Aosta, la Diocesi di Aosta, in un abbraccio con la Regione Umbria e la città di Assisi. È una giornata molto ricca che dà l'avvio a questo cammino. Ci dicevamo con il presidente Testolin oggi, a fine della conferenza stampa, era presente il vicario generale in questa chiacchierata. L'importante sarà avvicinare la popolazione, i fedeli, a questo cammino che ci avvicina sempre di più alla città di Assisi, al Sacro Convento e alla Porziuncola. Ecco perché si è dato un po' via alle danze con la giornata di oggi. Il cammino non terminerà, perché si dicevano i sindaci che davvero chi vive queste esperienze poi stringe delle amicizie, delle alleanze, delle vicinanze che durano poi negli anni, ed è un incontro per i falchi, avere l'occasione di qualcosa che ci accomuna. Queste due terre si abbracciano nel nome di San Francesco a motivo dell'olio che la regione offrirà, e il sindaco di Aosta Gianni Nuti, con emozione, perché pensiamo che sarà un momento molto emozionante, accenderà questa lampada che dal 1939 arde sulla tomba del santo patrono d'Italia nella città serafica per richiesta di Pio XII. Per cui il momento sarà davvero molto molto intenso, umanamente, spiritualmente, culturalmente. Allora diamo l'avvio a questo cammino, la diocesi si farà promotrice di questo pellegrinaggio che comincerà il 2 per arrivare naturalmente alle celebrazioni al clou al giorno del 4 ottobre, solennità davvero del nostro santo patrono d'Italia. A nome della diocesi, a nome della regione autonoma, del Consiglio Valle, del Celva, naturalmente l'augurio che possa essere vissuto al meglio. Vi ringraziamo per essere stati così numerosi questa sera con noi, ringraziamo padre Massimo e padre Marco, il sindaco, la dottoressa Stefania Proietti, il sindaco di Aosta, il dottor Gianni Nuti, tutte le autorità presenti questa sera, già presenti questa mattina, c'è il vescovo che ha già salutato in apertura di serata. L'invito è quello di camminare verso Assisi a partire un po' così dalla giornata di oggi, che affidiamo anche alla Madonna di Pompei, visto che oggi è questa data. Siamo davvero un abbraccio molto 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 unito. Grazie a tutti per essere stati con noi.